Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo degli scontri che ci sono stati questa notte fra Israele e Palestina, se di scontri possiamo parlare, e comunque anche di tutta la situazione a Gerusalemme. Parliamo dell'attacco informatico che ha bloccato, paralizzato un oleodotto negli Stati Uniti e bloccando anche l'approvvigionamento di petrolio e carburante in diverse parti del paese. Parliamo della crescita delle energie rinnovabili nel 2020 in tutto il mondo e infine della situazione delle trivellazioni, sempre negli Stati Uniti. Ok, cominciamo con Israele perché questa notte la situazione è degenerata ulteriormente e le violenze in corso, che erano in corso già da diversi giorni, comunque le proteste e gli scontri a Gerusalemme, sono appunto ulteriormente degenerate al punto da essere considerate ormai le peggiori, le più gravi dalla guerra del 2014, soprattutto per via dei lanci di razzi da entrambe le parti che potrebbero essere preludio a un vero e proprio attacco israeliano. In questo caso, per ricostruire un po' la vicenda, i disordini sono iniziati per via dell'ordinanza di Gerusalemme di sgomberare il quartiere di Sheikh Jarrah, Gerusalemme Est, dove praticamente vivono molti palestinesi da oltre 60 anni. Se non che un gruppo di coloni israeliani oltranzisti hanno iniziato a rivendicare la proprietà su alcuni edifici appunto di quella zona che secondo loro appartenevano a degli ebrei prima della nascita dello Stato di Israele nel 1948 e quindi hanno iniziato a rivendicare la proprietà su questi edifici che appunto ad oggi sono occupati legalmente, in cui vivono legalmente palestinesi. E un tribunale israeliano ha dato loro ragione, quindi sono partiti degli sgomberi. Gli sgomberi che ovviamente hanno generato delle proteste fra i palestinesi, proteste che si sono concentrate nella cosiddetta spianata delle moschee, che è un luogo di culto sia per i musulmani sia per gli ebrei. Al che Tel Aviv ha inviato l'esercito a presidiare le zone più calde per impedire che le manifestazioni e gli scontri degenerassero. E comunque per, insomma, sì, diciamo per reprimere un po' sul nascere la protesta palestinese, e Hamas ha lanciato un ultimatum, Hamas che appunto è il partito, pseudo partito politico palestinese che da sempre conduce gli scontri contro Israele, ha lanciato un ultimatum nella giornata di ieri, appunto lunedì, in cui dava tempo fino alle 18, ora locale, per far ritirare le truppe israeliane dalla spianata delle moschee. Quando ciò non è avvenuto, è iniziato il lancio di missili, che inizialmente è stato appunto da parte palestinese, solo che la differenza di forze in gioco è talmente evidente che è anche difficile parlare di guerra come spesso fanno i giornali, perché Hamas ha lanciato circa 250 missili nella notte, di cui però quasi tutti sono stati intercettati dal sistema di difesa di droni israeliano. E alla fine si sono registrati solo 6 feriti israeliani per via di un missile che ha colpito un condominio. Di contro, Israele ha reagito lanciando un solo missile devastante e mobilitando l'aviazione, che ha colpito 130 obiettivi militari a Gaza. Quindi, secondo il Times of Israel, nell'elenco dei punti colpiti ci sarebbero la casa di un alto comandante di Hamas, il quartier generale dell'intelligence di Hamas, due tunnel che si avvicinavano alla barriera di sicurezza e alcuni siti di produzione e stoccaggio di razzi. Mentre dall'altro lato, e quindi insomma, dal lato palestinese, questi attacchi messi assieme hanno causato, secondo fonti palestinesi, almeno 20 morti e decine di feriti. E l'agenzia di stampa AP riporta un bilancio che sarebbe di ben 24 vittime, compresi 9 bambini, e appunto la maggior parte colpiti proprio dagli attacchi israeliani. A questi si aggiungono gli oltre 700 feriti palestinesi, appunto rimasti feriti negli scontri con le forze di sicurezza israeliane a Gerusalemme e in Cisgiordania proprio in questi giorni. Quindi ecco, come dicevamo, la situazione è oltremodo instabile, oltremodo sbilanciata anche e fra l'altro Netanyahu non ha escluso neanche il leader, insomma il premier, anche se attualmente attualmente si sta formando un nuovo governo, ma comunque finché non si forma un nuovo governo, il premier palestinese, il premier, scusate, israeliano non ha escluso nemmeno un attacco via terra, quindi un attacco diretto dell'esercito. Ok, questa è la situazione adesso, ovviamente ci teniamo, restiamo aggiornati, restiamo informati nei prossimi giorni. Comunque, passando di attacco in attacco, questa volta però parliamo di un attacco informatico con tanto di richiesta di riscatto. C'è stato appunto un attacco informatico che ha costretto alla chiusura di uno dei più importanti oleodotti americani, un impianto che trasporta circa il 45% delle forniture di carburante per la costa orientale degli Stati Uniti, quindi parliamo di oltre 2,5 milioni di barili di benzina raffinata e carburante per aerei ogni giorno, e copre un'area che va dal Texas a New York, quindi è un oleodotto mastodontico che appartiene alla società di raffinazione del petrolio Colonial Pipeline di Pelham in Alabama, e appunto è stato colpito da questo attacco ransomware, che sarebbero dei software malevoli che sostanzialmente bloccano o limitano l'accesso a una risorsa o un file, anche se possono accadere anche appunto sul nostro computer tutti i giorni, chiedendo un riscatto per rimuovere il blocco. Subito dopo questo attacco, la compagnia, per precauzione, ha deciso di chiudere appunto tutti gli 8.000, quasi 8.900 km di oleodotto nel tentativo di contenere la violazione, causando però l'interruzione di tutto il servizio. E questa risposta, secondo la compagnia, è stata necessaria per evitare che gli hacker, i cybercriminali, potessero mettere le mani su informazioni che gli avrebbero consentito di manipolare, quindi gestire dal remoto, i comandi di sicurezza del condotto, causando anche possibili esplosioni o perdite di carburante altamente infiammabile. Gli Stati Uniti hanno emesso, fra l'altro, una dichiarazione d'emergenza in seguito a questo fatto, domenica, per via proprio del mancato approvvigionamento di carburante in varie parti del paese, che potrebbe generare comunque una piccola, non so neanche quanto piccola, crisi energetica. Nel frattempo la società ha fatto sapere che neanche sa esattamente quando il servizio potrà essere ripristinato. Uno dei punti che mi è sembrato interessante di questa notizia è che stiamo mettendo sempre più settori e infrastrutture chiave nelle mani degli algoritmi, e questo da una parte è, insomma, comodo, è efficiente, dall'altra ci espone a questo tipo di rischi, no? Gli oleodotti come quello della Colonial Pipeline sono sempre più gestiti attraverso processi di automazione che sono usati per il controllo dei lotti da consegnare o il controllo dei flussi, della pressione del carburante e così via. Appunto, questo da un lato è molto comodo ed efficiente, dall'altro ci espone questi settori agli attacchi informatici. E pensate che cosa potrebbe succedere se davvero affideremo agli algoritmi la gestione della mobilità o della sanità o il potenziamento del nostro cervello, insomma, come sono tutte cose che in parte stanno già succedendo, no? E ripeto, ci sono dei vantaggi indiscussi, ma l'impressione è che ci stiamo dirigendo in quella direzione un po' per inerzia, e manca un reale approfondimento dei rischi e benefici e anche un dibattito pubblico sull'argomento. Ok, restiamo negli Stati Uniti perché c'è un'altra emergenza in corso legata alla distribuzione di una risorsa, ma non dipende dall'automazione. Forse questa cosa non l'ho detta neanche nel sommario iniziale, ma ve la dico direttamente adesso. La California ha dichiarato l'emergenza siccità in un'ampia fascia del proprio territorio. Lo stato più popolato degli Stati Uniti, con 40 milioni di abitanti, si trova ad affrontare gravi carenze di approvvigionamento idrico nelle parti settentrionali e centrali del paese e in ben 41 delle 58 contee, che coprono circa il 30% della popolazione complessiva. Tra l'altro, i funzionari temono che questa primavera particolarmente secca possa essere il preludio di una stagione degli incendi come quella dell'anno scorso, in cui le fiamme hanno bruciato una superficie record di quasi 17.000 km². Ok, questi sono effetti dei cambiamenti climatici ormai inevitabili, nell'ottica dei quali dobbiamo ragionare in termini di adattamento, D'altro canto, però, anche la transizione energetica, tanto quanto i cambiamenti climatici, procede in maniera veloce, perché l'ultimo report dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, la IEA, no, IEA, IEA, la dico in italiano, facciamo prima. Riporta appunto l'Agenzia Internazionale dell'Energia che nel 2020 l'industria mondiale delle energie rinnovabili è cresciuta al suo ritmo più veloce dal 1999 in poi, nonostante l'interruzione causata dalla pandemia e che potrebbe aver stabilito un nuovo standard per la crescita in futuro. Cosa vuol dire? Vuol dire che i nuovi gigawatt installati, quindi la nuova potenza di energia installata proveniente da fonti rinnovabili nel 2020, è stata del 45% in più rispetto alla nuova potenza installata nel 2019. Se nel 2019 erano stati installati circa 190 gigawatt in tutto il mondo, nel 2020 sono stati all'incirca 270 in tutto il mondo. Quindi è un balzo in avanti notevole. Secondo appunto l'International Energy Agency, questa potrebbe essere la nuova norma. Ok, tornando di nuovo negli Stati Uniti, ma continuando però a parlare di transizione energetica, l'ultima notizia del giorno, velocissima perché abbiamo già sforato, l'amministrazione Biden il 7 maggio ha stracciato uno dei provvedimenti più controversi che era stato preso dall'ex presidente Donald Trump, con il quale Trump aveva reso molto più facile per le compagnie petrolifere ottenere i permessi per le perforazioni offshore nelle porzioni americane del mare di Chucky e nel mare di Beaufort. Già Obama, durante gli ultimi mesi della sua presidenza, aveva introdotto dei regolamenti con cui aveva di fatto protetto la quasi totalità di queste aree, che fanno parte dell'Artico americano. Trump aveva poi cercato di ribaltare la situazione cambiando la documentazione richiesta alle compagnie per poter ottenere le concessioni, perché di fatto aveva cancellato la necessità di dimostrare carte alla mano che le compagnie erano in grado di contenere eventuali danni ambientali da fuoriuscite di petrolio. Non dovendolo più fare, le compagnie avevano ottenuto molto più facilmente autorizzazioni e adesso Biden sta a sua volta annullando il provvedimento di Trump, e quindi cercando di ripristinare la situazione precedente. Va bene, oggi diciamo, direi che per oggi è tutto. Ci diamo appuntamento a domani con una nuova puntata di Io me la segno, sempre alle 10, sempre 10 minuti, e senza dirvi altro perché è molto tardi, vi ricordo solo che chi si rassegna è perduto. Ciao.